Già da un tempo i sommi pontefici, i cardinali e i vescovi hanno preso con impegno a modello il genere di vita dei principi e con successo forse maggiore. Certo, se uno riflettesse sul significato della veste di lino, splendida di niveo candore, simbolo d'una vita senza macchia, e pensasse a quello della mitra a due punte riunite in un solo nodo a indicare una perfetta conoscenza del Vecchio e del Nuovo Testamento, o delle mani coperte dai guanti, segno della purezza, immune da ogni umano cedimento, con cui vengono somministrati i sacramenti, se si chiedesse che vuol dire il pastorale, simbolo della cura estrema con cui si veglia sul proprio gregge, che cosa la croce che precede indicando la vittoria su tutte le umane passioni? Se, dico, uno riflettesse a queste cose e a molte altre del genere, che vita sarebbe la sua, piena di malinconia e di affanni? Bene fanno quelli che pensano soltanto ad ingozzarsi, e la cura del gregge o la rimettono a Cristo medesimo o la scaricano su coloro che chiamano fratelli o vicari. Del significato del loro nome di vescovi neppure si ricordano. Vescovo vuol dire fatica, preoccupazione, sollecita premura. Vescovi sono sul serio nell'arraffare quattrini, in questo la loro vigilanza è tutta a occhi. Altrettanto dicasi dei cardinali, che dovrebbero ricordarsi che sono i successori degli apostoli e che da loro si esigono le stesse opere, non padroni ma amministratori dei beni spirituali, di cui tra breve dovranno rendere conto con la massima precisione. Riflettessero un po' anche al loro paludamento e si chiedessero che significa il candore della cotta, se non estrema e rara purezza di vita. Che cosa la porpora che la cotta ricopre, se non ardentissimo amore di Dio? Che cosa l'ampio mantello che con le sue pieghe fluenti ricopre tutta la cavalcatura di sua eminenza e che basterebbe a coprire anche un cammello? Non significa forse la carità che ovunque si diffonde per venire in aiuto a tutti, cioè per insegnare, esortare, consolare, rimproverare, ammonire, risolvere i conflitti e per opporsi ai principi malvagi? Non significa il generoso sacrificio non solo delle proprie ricchezze, ma anche del proprio sangue per amore del gregge? A che scopo le ricchezze se i cardinali fanno le veci degli apostoli, che erano poveri? Se riflettessero su queste cose, dico, terrebbero poco alla carica, deporla sarebbe un piacere, oppure si sobbarcherebbero una vita tutta presa da cure travagliate, alla maniera degli antichi apostoli. Ora è la volta dei sommi pontefici che fanno le veci di Cristo. Nessuno più di loro si troverebbe a soffrire se tentassero di imitarne la vita. Povertà, travagli, dottrina, croce, disprezzo del mondo, se pensassero al loro nome, Papa, cioè Padre, e alla loro qualifica di Santissimo. Chi mai spenderebbe tanto per comprarsi quel posto da difendere poi con la spada, col veleno, con tutte le forze? A quanti vantaggi dovrebbero dire addio se la saggezza riuscisse appena a farsi sentire? Ma che dico saggezza? Dovrei dire un grano di quel sale menzionato da Cristo. Addio a tante ricchezze, a tanti onori e a tanto potere, a tante vittorie, a tante cariche, a tante dispense, a tante imposte, a tante indulgenze e a tanti cavalli, muli, servi e piaceri. Guardate un po' che mercato, che razza di messe rigogliosa, che mare di ricchezze ho concentrato in poche parole. Al loro posto veglie, digiuni, lacrime, preghiere, prediche, studio, sospiri e mille gravose occupazioni del genere. Ancora, particolare e non trascurabile, sarebbero ridotti alla fame tanti scrivani, copisti, notai, avvocati, promotori, segretari, mulattieri, palafrenieri, banchieri, ruffiani, e stavo per aggiungere un'espressione più sguaiata, ma temo che offenda l'orecchio, insomma, Una così folta schiera che costituisce l'onere, è un lapsus, volevo dire l'onore, della curia romana. Sarebbe proprio inumano, anzi un delitto abominevole, ma sarebbe molto peggio riportare al bastone e alla bisaccia quei sommi principi della Chiesa che sono la vera luce del mondo. Ora, se fatiche ci sono, si lasciano a Pietro e a Paolo, che di tempo libero ne hanno tanto, e si mantengono per sé la gloria e il piacere quando ci sono. Così, col mio aiuto, non c'è quasi nessuno che, più di loro, faccia in perfetta tranquillità una gran bella vita, convinti di aver assolto in pieno i doveri verso Cristo, se adempiono alla loro funzione di vescovi con un apparato rituale che ha movenze da palcoscenico, con cerimoniali e profusione di titoli, beatitudine, reverenza, santità e benedizioni e anatemi. Non si usa più far miracoli, roba d'altri tempi. Insegnare ai fedeli è faticoso, interpretare le sacre scritture è lavoro da farsi a scuola, pregare è una perdita di tempo, spargere lacrime è misero e femmineo, vivere in povertà è spregevole. Turpe la sconfitta e indegna di chi a malapena ammette il re al bacio dei suoi piedi beati, infine spiacevole la morte e infamante la morte sulla croce. Rimangono solo le armi e le dolci benedizioni di cui parla San Paolo e di cui fanno uso con tanta larghezza. Interdetti, sospensioni, condanne aggravate, anatemi, esposizione di ritratti a titolo di vergogna e quella tremenda folgore con cui a un cenno del capo mandano le anime dei mortali all'inferno e oltre. Di quella folgore i santissimi padri in Cristo e di Cristo vicari si servono col massimo della violenza, soprattutto contro coloro che, per diabolico impulso, tentano di rimpicciolire e rosicchiare il patrimonio di Pietro. Benché le parole dell'Apostolo nel Vangelo siano «abbiamo abbandonato tutto e ti abbiamo seguito», essi identificano il patrimonio di Pietro con i campi, le città, i tributi, i dazi, il potere. E mentre, accesi dall'amore di Cristo, combattono per queste cose col ferro e col fuoco, non senza grandissimo spargimento di sangue cristiano, credono di difendere apostolicamente la Chiesa, sposa di Cristo, annientando da valorosi quelli che chiamano i nemici. Come se la Chiesa avesse nemici peggiori dei pontefici empi, di Cristo non fanno parola, fosse per loro svanirebbe nell'oblio. Legiferando all'insegna dell'avidità, lo mettono in catene, con le loro interpretazioni forzate ne alterano l'insegnamento, coi loro turpi costumi lo uccidono. Poiché la Chiesa cristiana è stata fondata, rafforzata e ingrandita col sangue, ora, come se Cristo fosse morto lasciando i fedeli senza una protezione conforme alla sua legge, governano con la spada e, pur essendo la guerra una cosa tanto crudele da convenire alle belve più che agli uomini, tanto pazza che anche i poeti hanno immaginato fossero le furie a scatenarla, così rovinosa da portare con sé la totale corruzione dei costumi, tanto ingiusta da offrire ai peggiori predoni la migliore occasione di affermarsi, tanto empia da non avere nulla in comune con Cristo, tuttavia, trascurando tutto il resto, fanno solo la guerra. Si possono vedere vecchi decrepiti che, inalberando un vigoroso spirito giovanile, non si sgomentano davanti alle spese, non cedono alle fatiche, non indietreggiano di un pollice se si trovano a mettere a soqquadro le leggi, la religione, la pace, l'intero genere umano. Né mancano colti adulatori, pronti a chiamare questa evidente follia zelo, pietà, fortezza, escogitando stratagemmi che permettono di impugnare il ferro mortale ed immergerlo nelle viscere del fratello, senza venir meno a quella suprema carità che, secondo il dettato di Cristo, un cristiano deve al suo prossimo. Una cosa continuo a chiedermi. Certi vescovi tedeschi che, andando più per le spicce, tralasciando il culto, le benedizioni e altre cerimonie del genere, si comportano addirittura da satrapi, fino a considerare una specie di debolezza e senz'altro una vergogna per un vescovo rendere la valorosa anima a Dio altrove che su un campo di battaglia. Sono stati loro a offrire il modello di un tale comportamento o lo hanno a loro volta imitato? Ma ormai la massa dei sacerdoti, considerando peccaminoso venire meno alla santità di vita dei presuli, levando il grido di guerra, si dà a combattere per le dovute decime con spade, frecce, sassi e armi di ogni specie, e quale accortezza nel tirare fuori da vecchi documenti qualcosa con cui impaurire il popolino e convincerlo che il suo debito va al di là delle decime. Né intanto ai sacerdoti vengono in mente i molti passi ovunque ricorrenti sui doveri che per parte loro essi hanno verso il popolo. Nemmeno la tonsura basta come monito. Hanno dimenticato che il sacerdote, libero da tutti gli appetiti del mondo, deve pensare soltanto alle cose del cielo. Sono gente buffa. Sostengono di aver fatto tutto il loro dovere quando hanno borbottato alla belle meglio le solite giaculatorie e io, per Ercole, mi meraviglio che un qualche Dio le ascolti o le intenda, perché nemmeno loro sono capaci di udirle o di intenderle, pur gridandole con quanto fiato hanno in corpo. C'è un punto, però, che i sacerdoti hanno in comune coi laici. Entrambi attentissimi ad accumulare guadagni, sono sempre al corrente delle vie da seguire. Se poi c'è un peso da portare, prudentemente lo scaricano sulle spalle altrui e lo fanno passare di mano in mano in una sorta di gioco a palla. Come i principi laici delegano a vicari, settore per settore, le funzioni di governo, e il vicario a sua volta ricorre a un vicario in sottordine, così per modestia lasciano al popolo la cura di tutto quanto riguarda la religione. Il popolo la scarica su quelli che chiama ecclesiastici, come se per parte sua non avesse nulla a che fare con la Chiesa. Pare che i voti pronunciati al battesimo non contino nulla. A loro volta, i sacerdoti che si denominano secolari, come se appartenessero al mondo più che a Cristo, scaricano il fardello sul clero regolare, il clero regolare sui monaci, i monaci di meno stretta osservanza su quelli di osservanza più rigida, gli uni e gli altri sui mendicanti, e i mendicanti sui certosini, i soli presso cui, sepolta, si nasconde la pietà, ma così nascosta che a malapena si può scorgerla. Così fanno anche i pontefici, diligentissimi nel rastrellare soldi, affidano ai vescovi i gradami più strettamente apostolici, i vescovi li affidano ai parroci ai vicari, i vicari ai frati mendicanti che, a loro volta, li rimandano a coloro che tosano la lana delle pecore. Ma io qui non mi propongo di passare in rassegna i costumi di pontefici e sacerdoti. Non vorrei avere l'aria di comporre una satira, mentre è il mio elogio che pronuncio, né vorrei si credesse che, mentre elogio i cattivi principi, io biasimi i buoni. Ho parlato brevemente di queste cose per mettere in chiaro che nessuno al mondo può vivere felicemente se non è iniziato ai miei misteri e se non a me dalla sua. Come mai, infatti, la stessa dea di Ramnunte, signora delle umane sorti, a tal punto va d'accordo con me da aver giurato eterna inimicizia a questi sapienti, mentre ai folli ha donato ogni bene anche nel sonno? Voi conoscete il famoso Timoteo, che di cui ha preso anche il soprannome ed il proverbio «anche dormendo piglia pesci». C'è anche l'altro detto, la civetta vola per lui. Invece altri sono i proverbi che si adattano ai sapienti. Nato sotto cattiva stella, al cavallo di Seio e l'oro di Tolosa. Smetto le citazioni, non vorrei aver l'aria di saccheggiare la raccolta del mio Erasmo. Per tornare in argomento, la fortuna ama gli imprudenti, gli audaci, quelli che adottano il motto «il dado è tratto». La saggezza, invece, rende piuttosto timidi, perciò comunemente vedete questi sapienti impegnati a combattere con la povertà, la fame, il fumo, li vedete vivere dimenticati, senza prestigio, senza simpatie, mentre gli stolti, ben forniti di soldi, raggiungono le alte cariche dello Stato e, per dirla in breve, prosperano in tutti i sensi. Infatti, se si ripone la felicità nel favore dei principi, nell'entrare a far parte della cerchia di questi miei fedeli simili a dei ingioiellati, che c'è di più inutile della sapienza, anzi, di più aburrito presso gente del genere? Se si vuole arricchire, che cosa può guadagnare un mercante attenendosi alla sapienza? Se terrai in qualche conto gli scrupoli dei sapienti sul latrocinio e l'usura, avrà ripugnanza a spergiurare. Colto a mentire arrossirà. Se si desiderano onori o benefizi ecclesiastici, un asino o un bue potrà aggiudicarseli prima del sapiente. Se è il piacere che ti muove, le fanciulle, che in questa storia hanno il posto d'onore, si danno di tutto cuore agli stolti mentre hanno orrore del sapiente e lo fuggono come fosse uno scorpione. Infine, chiunque si ripromette una vita in qualche misura lieta comincia con l'escludere il sapiente, tollerando piuttosto qualunque altro animale. In breve, da qualunque parte tu ti volga, presso pontefici, principi, giudici, magistrati, amici, nemici, grandi e piccoli, tutto si ottiene col denaro alla mano, ma il sapiente disprezza il denaro e perciò di solito da lui ci si tiene lontani con la massima cura.